Grazie Mario Camerata. Ci avviamo al terzo capitolo di Michele Sorici, che verrà preceduto però da due cose: un intervento del vice segretario di Infocivica Gianni Bellisario e vicepresidente, sbaglio sempre le cariche, troppe cariche avete, e 4 minuti di Tullio De Mauro che riprendono le parole di Richeri, perché Richeri diceva: noi dobbiamo guardare alla società più che ai nuovi media, e ci dice delle cose sulla società contemporanea italiana abbastanza spaventose. Ma io comincerei da Gianni Belisario.
Io vorrei invitarvi a, come dire, ripensare a questo binomio, servizio pubblico e radiotelevisione. Cioè, nella società attuale il concetto di servizio pubblico legato ai media non può essere declinato esclusivamente sul modo di gestire o di fruire della televisione e della radio. All'interno dell'associazione ne abbiamo dibattuto più volte e credo che anche nei documenti ultimi prodotti dall'associazione si fa un riferimento abbastanza preciso a questo concetto. Cioè noi, diciamo, da tempo pensiamo che il concetto di servizio pubblico oggi e nel prossimo futuro deve essere legato al mondo della comunicazione in generale. Cioè il pensare che cosa vuol dire servizio pubblico nell'ambito generale del mondo delle comunicazioni, come dice il mio amico Bruno Sommalvico, non della comunicazione in generale, ma di tutti i tipi di comunicazione. Perché? Perché diciamo, la uniformatizzazione della piattaforma digitale di riferimento, che è comune ormai a tutti i media e anche alla televisione, nella prospettiva di una maggiore disponibilità di banda progressiva o di una minore necessità di banda per i nuovi device che andremo a utilizzare, insomma, questa doppia ipotesi, tutto questo diventa un unico comparto che chiamiamo, per semplicità, un comparto di comunicazione, e quindi noi dobbiamo individuare se e come e quali caratteristiche dovrebbe avere un'ipotesi di servizio pubblico che faccia riferimento a tutto questo comparto. Veniamo dall'era dell'analogico. Nell'era dell'analogico noi avevamo diversi servizi pubblici per diversi comparti della comunicazione. Pian piano sono stati privatizzati tutti, tranne uno, la RAI. E quindi forse ci viene più utile in questo momento pensare al broadcaster pubblico come al punto di riferimento per un servizio, diciamo, pubblico delle comunicazioni, ma non deve essere necessariamente la RAI, né tantomeno il modello deve essere questo. Pensiamo che però nel campo della comunicazione la RAI è l'unica impresa ancora pubblica che c'è in Italia, e in Europa in generale i broadcaster pubblici sono le ultime imprese pubbliche nel campo della comunicazione, tranne qualche situazione particolare o nei paesi dell'est o in altri posti dove ci sono delle società che gestiscono per esempio l'infrastruttura di rete che ancora hanno invece la proprietà pubblica dentro o partecipate. Allora, in questa visione è la prima cosa che mi viene in mente a me è quella di pensare all'utente finale. Cioè, qual è il rapporto dell'utente finale con questo ipotetico servizio pubblico delle comunicazioni, comunque possa essere esso organizzato? Beh, è intanto per prima cosa la garanzia dell'accesso. Cioè, il rapporto tra l'utente finale e quello che chiameremo questa sana entità servizio pubblico delle comunicazioni è che quello fornisce all'utente finale, non al telespettatore. Stiamo parlando dell'utente finale, quindi non di una categoria, ma di persone, quindi dei cittadini, l'accesso a una situazione. Se poi noi pensiamo che, diciamo, la struttura generale delle comunicazioni progressivamente, proprio con l'implementazione e l'integrazione digitale di tutti quanti i suoi contenuti, si trasforma in un punto di riferimento centrale per la società, che non riguarda più soltanto le news o l'intrattenimento, ma riguarda tutto, riguarda i servizi, riguarda il banking, riguarda la telefonia, riguarda qualsiasi tipo di informazione che circola su una rete, ovviamente diventa un problema di garanzia delle libertà fondamentali dell'individuo e del cittadino, quello della garanzia dell'accesso. Allora, io penso, ma voglio dire, questo è un problema che all'interno dell'associazione è stato più volte dibattuto e ripeto, è contenuto negli ultimi documenti, diciamo, predisposti e che in via di approvazione. Io penso che il problema è forse individuabile in ciò che non può non essere, oppure in quali sono i pericoli di una organizzazione delle comunicazioni che non dia abbastanza garanzie. Facciamo un esempio. Non ci possiamo permettere che le infrastrutture di rete siano esclusivamente di proprietà e sotto il controllo di imprese private. Non ci possiamo permettere che la gestione dell'accesso alle reti di comunicazione sia esclusivamente appannaggio di operatori privati. Se non si riesce a garantire la cosiddetta net neutrality, si corre un grave rischio per la garanzia del libero accesso alle reti. Non c'è nessun contratto con aziende private che possa garantire questo, perché basta che una volta non si paga il canone e si chiude il rubinetto. Questo non deve essere possibile. Non ci possiamo permettere che la distribuzione dei contenuti sulle reti sia affidata esclusivamente all'iniziativa privata. La logica del profitto condizionerebbe in modo inaccettabile la produzione e la selezione dei contenuti da distribuire, perdendo qualsiasi possibilità di scelte valoriali. Non ci possiamo permettere che il comparto dell'informazione sia tutto controllato da editori privati. Gli editori pubblici certamente non garantiscono l'imparzialità, Stefano ce ne potrebbe raccontare di tutti i colori, ma l'imprenditorialità pubblica fa riferimento a scelte editoriali che possono essere modificate dalla volontà dei cittadini, in teoria. Però c'è questa possibilità, nel caso opposto non c'è. Non ci possiamo permettere che l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione sia condizionato esclusivamente da aziende multinazionali la cui proprietà non è completamente trasparente. Recentemente su una rivista, un giornale, è arrivata una notizia che però, tra altre cose, non è neanche una novità. Un comune italiano, mi sembra Como, adesso non mi ricordo qual è, un altro comune, insomma, per primo ha implementato i servizi automatici di rilascio dei certificati ai cittadini, facendo un accordo con Microsoft. Ora io dico, e se Microsoft, che è ovviamente un'entità da noi non controllabile, decide che per qualche motivo ha per propri interessi chiude l'accesso e nel frattempo abbiamo eliminato la gestione cartacea della fornitura dei certificati, che succede? E se la rete su cui passa questo servizio online è una rete, fai conto, di Telecom, per cui un giorno il comune non paga la fattura a Telecom e Telecom sospende il servizio di rete, cosa succede? Si sospende il servizio di anagrafe? Cioè, no, questi rischi non ce li possiamo permettere. Non ci possiamo permettere che l'accesso a tutti i prodotti, servizi e comunicazioni disponibili in formato digitale sia condizionato da operatori il cui fine è esclusivamente il profitto. Ecco, questi pericoli sono, come dire, definiscono magari in negativo quello che da un'altra parte in positivo si potrebbe chiamare un grande carrozzone pubblico. Io non avrei tanta paura dei carrozzoni pubblici, perché saranno pure dei carrozzoni, ma certe garanzie rispetto ai diritti fondamentali e alle libertà fondamentali della democrazia cristiana, ho l'impressione che siano gli unici perlomeno ad avvicinarsi a Dante.